esprime la propria individualità, si fa conoscere la propria individualità e poi a un certo punto deve camminare con le sue gambe. Ecco, quindi tutto questo lavoro fatto da tanti soggetti che stanno intorno a Vezzolano e che comprende studi, comprende iniziative, eventi, è tutto un lavoro che coralmente si sta facendo da tanto tempo, con amore, oltre che con attenzione e con capacità, e ancora bisogno di proseguire per arrivare a questo momento che garantisca un momento di non ritorno, che sarebbe il momento di non ritorno, quello di, per noi ci siamo prefigurati da allora e via via si vede che stiamo arrivando verso a concretizzare già dei grossi passi. Avevamo immaginato che il destino di Vezzolano potesse essere quello di essere un luogo, prima di tutto, di grande godimento del luogo stesso, cioè un luogo che richiama per se stesso come è, non contenitore di altro, perché non deve essere così, perché purtroppo il codice dei beni culturali che uscì nel 2004 usa in maniera un po' ambigua la parola fruizione e godimento. La 1089, la legge del 39, era molto più chiara. Un bene deve essere goduto in quanto tale, sentito in quanto tale, fruito in quanto tale, ma fruizione potrebbe voler dire anche altre cose, potrebbe voler dire un uso anche indifferenziato, che quanto più il bene culturale è qualificato, tantomeno deve essere appunto un uso indifferenziato, tantomeno deve essere un contenitore di altro. E quindi avevamo immaginato per Vezzolano proprio un restauro, una riscoperta della sua architettura, del suo paesaggio, del suo intorno, che sia il luogo in cui si viene a conoscere l'esperienza del romanico astigiano attraverso una mostra che rimandi non solo al romanico astigiano, ma partendo dal romanico astigiano rimandi al romanico delle varie province piemontesi ed europee, attraverso l'attuazione di una cosa che possiamo chiamare mostra permanente, di cui abbiamo già il progetto e di cui abbiamo avuto per 15 giorni anche una parte di soldi che poi ci hanno tolto subito. Però, se non altro, c'è stato un flash per il quale possiamo insistere di dire, beh, questo era stato finanziato, abbiamo dovuto fare dei sacrifici, però deve essere prioritario nei programmi successivi. Ecco, non vorrei parlare poi troppo, perché alla fine parlo troppo, volevo dire qualche cosa in riferimento alla prima sessione in cui sono stata inserita. La prima sessione potrebbe sembrare nell'equilibrio della giornata un po' tanto spinta sulla normativa del paesaggio, però dato che la novità di quest'anno rispetto all'anno scorso, gli anni passati, è che direi finalmente la Regione Piemonte ha pronto il piano paesaggistico, quasi pronto il piano paesaggistico, allora gli organizzatori hanno ritenuto di dare spazio a questa, diciamo, novità, a informare chi come voi ci sta vicini per Vezzolano su questa importante passo che speriamo si riesca a concretizzare in Piemonte. E allora ci sono i primi interventi che trattano di questa questione. Anche qui faccio un minimo di storia. Ho detto finalmente, perché di fatto le regioni erano chiamate a fare il piano paesaggistico già con scadenza 31 dicembre 1986, l'obbligo stava nella legge Galasso. Ma anche prima, l'attività di pianificazione paesistica, per quanto definito dall'articolo 5 della legge 1497 del 39, era già stata trasferita alle regioni con alle regioni ordinarie con DPR numero 8 del 1972. Nel nostro paese, credo in maniera anomala rispetto agli altri paesi, credo sia un'anomalia la nostra, magari poi il dottor Carletti ci può dire se ho ragione o no, il percorso normativo, cioè le norme che riguardano il paesaggio e la programmazione dell'uso del territorio sono separate. E quindi quando negli anni 70 sono separate, vi ricordate i due articoli importanti della Costituzione, l'articolo 9 che ricorda che i beni culturali e paesistici sono tutelati dalla Repubblica, e poi c'è l'articolo 117, parlo della Costituzione, quella che è andata in che era in vigore dal 1 gennaio del 48, non ancora della revisione del titolo quinto con la legge 3 del 2001. Fin da allora, appunto, l'articolo 17, nella stesura di allora, nella iniziale, stabiliva che le competenze in materia urbanistica fossero delle regioni. Quindi c'era questa separazione. Adesso non sto a dire, si può essere del dibattito sul tema di Repubblica, l'articolo 9, però se no perderemo troppo tempo. C'è stata questa separatezza, ecco. Allora, negli anni 70, quando i piani regolatori si concepivano in maniera molto globale, cioè talvolta si riuscivano a stendere, ma poi non si riuscivano a praticare in maniera molto onnicomprensiva, allora tutti quelli che lavoravano sul territorio immaginavano che quando la materia della tutela del paesaggio venisse delegata, come è stato fatto nel 77, alle regioni, si sarebbe riuscita ad avere un luogo dove si sarebbe potuto pensare al territorio in maniera integrata, cioè pensare all'uso del territorio, alla pianificazione dell'uso del territorio in maniera da tutelare il paesaggio. Questo era il sogno, è stato il sogno degli anni 70. E allora, dopo il decreto 616 del 77, col 1 gennaio del 78, le regioni hanno avuto delegata la competenza di tutela del paesaggio, quella che prima svolgevano le soprintendenze. Cosa è successo? È successo che la necessità che non fossero più le soprintendenze a praticare la tutela caso per caso del paesaggio derivava dal fatto che le soprintendenze, non essendo titolari di una competenza che si occupasse i territori in maniera complessiva, veramente vedevano il caso per caso, e quindi era un lavoro defatigante, molto difficile. Dovevano avere, ogni funzionario aveva dei criteri generali a cui riferirsi per il suo territorio. Sembrava allora, essendo le regioni ordinarie nate negli anni 70, un'ingerenza dello Stato eccessivo, e quindi si era arrivati a questa delega di funzione amministrativa. Di fatto, le regioni cosa hanno fatto nel 78? Hanno o, come la regione Piemonte, trattenuto la competenza e quindi gestita più o meno come facevamo noi, vedendo il caso per caso. Perché? Perché allora in regione Piemonte nel 77, anziché immaginare questa integrazione che io ricordo che auspicavo allora, hanno addirittura affidato la materia a un assessore diverso da quello che era l'urbanistica. Quindi il Piemonte dal 77 all'ultima giunta esclusa ha avuto assessori diversi che si occupavano da un lato di parchi e paesaggio, o variamente, adesso io poi non sono stata per 20 anni in Piemonte, ma e dall'altra di urbanistica. E quindi è successo che a lungo la Regione Piemonte si è occupata di paesaggio facendo un lavoro caso per caso, lavorando nelle commissioni dell'articolo 91 bis, facendo un sacco di lavoro, ma non pianificando. Infatti anche quando la legge Galasso nell'85 ha imposto la pianificazione paesaggistica entro un anno, dopo una battuta di nuovi vincoli fatta dalle soprintendenze con grande di nuovo passione e con enorme lavoro nell'autunno dell'84, fra cui anche un vincolo d'ampliamento qui di Vezzolano che avevo curato io, non tutte le regioni hanno pianificato. Non è un argomento facile, però era l'unica possibilità di riuscire a dare al territorio una pianificazione che avesse anche attenzione al paesaggio, quello di accorpare nelle mani delle regioni la materia paesaggistica. E questo per lo più non è stato fatto in quasi tutte le regioni. Altre regioni ancora peggio, hanno dal 77 subito subdelegato, quindi senza occuparsi di materia paesistica hanno subdelegato ai comuni che non avevano idea, perché era una competenza fino al giorno prima gestita dallo Stato, comuni senza tecnici.